09 gennaio 2020. La percezione tattile oltre il corpo. Di Richard Seema fratto Scientific American Bsip fratto AGF. Lo scienziato cognitivo Luke Miller stava gingillandosi con un bastone da tenda nel suo appartamento quando si accorse improvvisamente di qualcosa di strano. Mentre colpiva un oggetto col bastone, pur non guardando, riusciva a cogliere il punto di contatto come se fosse una estensione sensoriale del suo corpo. Che strana sensazione, ricorda di aver pensato Miller. Così sono andato in laboratorio, dove abbiamo tradotto in esperimento questa mia esperienza. Avere la sensazione del tatto attraverso gli strumenti non è un concetto nuovo, benché non sia mai stato approfondito. Nel 600 il filosofo Cartesio analizzò la capacità dei non vedenti di percepire l'ambiente attraverso il loro bastone da passeggio. E pur avendo svolto ampie ricerche sull'uso degli strumenti, gli scienziati si sono in genere concentrati sul modo in cui li muoviamo. Il più delle volte hanno trascurato l'aspetto sensoriale del loro uso, ricostruisce Miller. Un tatto fine, questione di vibrazioni in uno studio pubblicato nel 2018 su Nature. Miller e i colleghi dell'Università Claude Bernard 1 a Lione hanno riferito che le persone sono molto brave a individuare solo attraverso il tatto il punto di contatto fra un oggetto e lo strumento tenuto in mano, come se l'oggetto toccasse la loro stessa pelle. Ma uno strumento non è innervato come la nostra pelle. Come fa allora il cervello a sapere quando e dove viene toccato l'oggetto? I risultati di uno studio successivo, pubblicati nel numero di dicembre di Current Biology, rivelano che le regioni cerebrali implicate nella percezione del tatto sul corpo lo elaborano in modo simile per l'oggetto. Lo strumento è trattato come un'estensione sensoriale del nostro corpo, spiega Miller. Nell'esperimento iniziale, i ricercatori hanno chiesto a 16 soggetti destrimani di determinare dove sentivano i tocchi su un bastone di legno lungo un metro. Ciascun soggetto ha confrontato per un totale di 400 prove la posizione di due tocchi sul bastone. Se erano percepiti in punti diversi, i partecipanti non rispondevano. Se erano nella stessa posizione, battevano su un pedale per segnalare se i tocchi erano vicini oppure lontani dalla loro mano. Anche in assenza di precedenti esperienze con il bastone e di un feedback sulla loro prestazione, i soggetti hanno avuto un'accuratezza media del 96%. Durante l'esperimento, i ricercatori hanno registrato l'attività della corteccia cerebrale dei soggetti con elettrodi applicati al cranio, riscontrando che la corteccia elaborava rapidamente il punto in cui lo strumento era toccato. In prove nelle quali il bastone era toccato nello stesso punto due volte in successione, avveniva una soppressione notevole delle risposte neurali in aree cerebrali, come la corteccia somatosensoriale primaria del tatto e la corteccia parietale posteriore, note per essere coinvolte nell'identificazione del tocco sul corpo. I dialoghi incrociati del cervello per il tatto vi sono le prove che, presentando alle regioni sensoriali del cervello più volte lo stesso stimolo, le risposte della popolazione neurale corrispondente sono soppresse. Questa soppressione da ripetizione si può misurare e usare come marcatempo per indicare quando uno stimolo è estratto nel cervello. Sottoponendo alcuni soggetti a test con tocchi sul braccio invece che sul bastone, il gruppo di ricercatori ha osservato una soppressione da ripetizione simile nelle stesse regioni cerebrali e con tempistiche analoghe. La corteccia somatosensoriale era soppressa entro 52 millisecondi, circa un ventesimo di secondo, sia dopo il contatto sul bastone che sul braccio. Dopo 80 millisecondi la soppressione dell'attività si era diffusa anche alla corteccia parietale posteriore. Questi risultati indicano che i meccanismi neurali che rivelano la posizione del tocco su uno strumento sono molto simili ai meccanismi che localizzano il tocco sul corpo, spiega Alessandro Farnet, neuroscienziato al Centre de Recherche en Neurosciences di Lione e coautore di entrambi gli articoli. L'aspetto interessante è che dopo ciascun contatto il bastone vibra per circa 100 millisecondi, aggiunge Miller. Perciò, mentre il bastone continua a vibrare nella mano, la posizione è già stata ricavata decine di millisecondi prima. Le vibrazioni del bastone sono rivelate da sensori tattili immersi nella pelle, i corpuscoli di Pacini, che ritrasmettono i segnali neurali alla corteccia somatosensoriale. E le simulazioni al computer dell'attività dei corpuscoli hanno rivelato che l'informazione sulla posizione del contatto nel bastone era ricavabile con efficienza entro 20 millisecondi. Come nasce la fiducia nelle proprie percezioni? Le vibrazioni del bastone potrebbero offrire l'informazione necessaria per localizzare il tocco. Ripetendo l'esperimento del bastone, i ricercatori hanno sottoposto a test un paziente che aveva perduto la propriocezione nel braccio destro e non percepiva dunque la posizione dell'arto nello spazio. Percepiva però ancora il tocco superficiale e sapeva localizzare il punto in cui veniva toccato il bastone quando era tenuto con entrambe le mani. Nel test è apparsa un'attività cerebrale simile a quella dei pazienti normali. Questo risultato ci persuade che la vibrazione trasmessa dal tatto, che era preservato nel paziente, è sufficiente al cervello per localizzare il tocco sul bastone, commenta Farnet. Questi risultati indicano complessivamente che noi localizziamo i tocchi su uno strumento in modo rapido ed efficiente grazie agli stessi processi neurali che usiamo per rivelare il tocco sul corpo. Pur sottolineando che nessun soggetto dello studio ha pensato che lo strumento fosse diventato parte del proprio corpo, Farnet aggiunge che, secondo lo studio, i soggetti hanno sperimentato l'incorporazione o embodiment sensoriale. Il cervello riprogramma dunque le strategie per gestire gli oggetti riutilizzando ciò che sa del corpo. Uno studio elegante, completo e profondo, commenta il neuroscienziato cognitivo Scott Frey, esperto di neuroprostitica all'Università del Missouri. Frey, che non ha partecipato a queste ricerche, crede che i risultati possano ispirare la progettazione di protesi più efficienti. Suggeriscono, infatti, che oggetti privi di sensi possono rivelare informazioni sul mondo e ritrasmetterle ai sistemi somatosensoriali, afferma. Non credo sia qualcosa su cui gli esperti di prostitica si sono soffermati. Ma questi risultati suggeriscono che forse sarebbe il caso. Da questi studi potrebbe scaturire un'idea nuova e chiara. 10 gennaio 2020. Una grande teoria unificata per i fiocchi di neve. Di Rebecca Boyle fratto Quanta Magazine Science Photo Library fratto AGF fratto Kenneth Liebrecht. Kenneth Liebrecht è una di quelle rare persone che nel mezzo dell'inverno sono contente di lasciare il sud della California per un posto come Fairbanks in Alaska, dove le temperature invernali ben di rado salgono sopra lo zero. Una volta arrivato, Liebrecht indossa un parka e si siede in un campo con una macchina fotografica e un pannello di poliuretano espanso ad aspettare la neve. Nello specifico, cerca i cristalli di neve più brillanti, nitidi e belli che la natura sia capace di produrre. I fiocchi di qualità superiore, sostiene, tendono a formarsi nei posti più freddi, come Fairbanks e le zone innevate nell'interno dello stato di New York. La neve migliore che abbia mai scovato era a Cochrane, nel remoto Ontario nord-orientale, dove non c'è tanto vento a sbatacchiare i fiocchi mentre cadono dal cielo. Immerso tra gli elementi, Liebrecht osserva il pannello con la pazienza di un archeologo alla ricerca di fiocchi e altri cristalli di neve perfetti. Se ce n'è uno davvero bello, Dash, spiega Dash, l'occhio lo individua. In caso contrario, si spazza via tutto e si ripete l'operazione per ore. Kenneth Liebrecht è un fisico. Il suo laboratorio al California Institute of Technology ha studiato la struttura interna del Sole e ha sviluppato strumentazioni avanzate per la rilevazione delle onde gravitazionali. Però da 20 anni a questa parte la sua passione è la neve, non solo il suo aspetto, ma anche le cause che lo determinano. Un po' imbarazzante quando c'è qualcosa che scende dal cielo e devi dire, perché ha questo aspetto? Non lo so, afferma. Da 75 anni i fisici sanno che i minuscoli cristalli nella neve rientrano in due tipologie principali. Una è la classica stella piatta a 6 o 12 punte, tutte decorate da rami di merletto uguali in una serie vertiginosa di possibilità. L'altra è una colonna a volte chiusa da due tappi piatti e a volte simile ai bulloni che si vendono nei ferramenta. Queste forme diverse si sviluppano in condizioni di temperatura e umidità differenti, ma il motivo alla base di questa differenza è ancora un mistero. Negli anni le osservazioni minuziose di Liebrecht hanno permesso di giungere ad alcune conoscenze sul processo di cristallizzazione della neve. Sicuramente il papa del settore, afferma Gilles Demange, esperto di scienza dei materiali all'Università di Rouen in Francia, che studia anch'egli i cristalli di neve. Kenneth Liebrecht, cortesia Kenneth Liebrecht, oggi il lavoro di Liebrecht sulla neve si è cristallizzato in un nuovo modello che cerca di spiegare perché i fiocchi di neve e gli altri cristalli di neve si formino in quel modo. Il suo modello, dettagliato in un articolo pubblicato online dall'autore a ottobre, descrive la danza delle molecole d'acqua quando questa si avvicina al punto di congelamento e mostra come i loro movimenti particolari potrebbero spiegare la panoplia di cristalli che si formano in condizioni diverse. In una monografia separata di 540 pagine, Liebrecht descrive tutto il corpus di conoscenze sui cristalli di neve. Douglas Nathelson, fisico della materia condensata alla Rice University, ha descritto la nuova monografia come un tour de force e ha aggiunto: ragazzi, quel lavoro è uno spettacolo, stelline a sei punte, tutti sanno che non esistono due fiocchi di neve uguali, cosa che dipende dal modo in cui i cristalli si formano nel cielo. La neve è un grumo di cristalli di ghiaccio che si creano nell'atmosfera e mantengono la forma quando cadono tutti insieme al suolo. Si sviluppano quando l'atmosfera è abbastanza fredda da impedire loro di saldarsi insieme o di fondersi e di diventare nevischio o pioggia. Anche se in una nuvola ci sono molte temperature e livelli di umidità diversi per il singolo fiocco di neve, queste variabili sono praticamente costanti. È per questo che di solito la crescita di un fiocco di neve è simmetrica. D'altra parte, ciascun fiocco di neve è sferzato da venti che cambiano direzione dalla luce del sole e da altre variabili, come nota la chimica Mary Jane Schultz della Tufts University, che ha pubblicato di recente un saggio sulla fisica dei fiocchi di neve, in cui spiega che ciascun cristallo sottoposto al caos di una nuvola assume una forma leggermente diversa. Cortesia Kenneth Liebrecht. Secondo le ricerche di Liebrecht, le prime riflessioni di cui abbiamo traccia a proposito di queste forme delicate risalgono al 135 avanti Cristo in Cina. I fiori delle piante e degli alberi in genere hanno 5 punte, ma quelli della neve, che sono chiamati Ying, hanno sempre 6 punte, scriveva l'erudito Han Yiying. Però il primo a cercare di capirne i motivi dal punto di vista scientifico fu probabilmente il poliedrico scienziato tedesco Keplero. In occasione del Capodanno 1611, Keplero donò al suo mecenate, l'imperatore del Sacro Romano Impero Rodolfo II, un saggio intitolato sul fiocco di neve a sei angoli. In quell'opera Keplero scrive di aver notato un fiocco di neve sul bavero della sua giacca mentre attraversava il ponte Carlo a Praga e di non aver potuto far a meno di riflettere sulla sua geometria, commentando: deve esistere una causa per la quale la neve presenta la forma di una stellina a sei punte. Non può essere un caso. Sicuramente Keplero pensò alla lettera del suo contemporaneo Thomas Harriot, uno scienziato e astronomo inglese che, tra l'altro, fu ufficiale di rotta dell'esploratore Sir Walter Raleigh. Attorno al 1584 Harriot aveva studiato il modo più efficiente di accatastare le palle di cannone sui ponti delle navi di Raleigh. Aveva scoperto che la maniera migliore per disporre le sfere il più vicino possibile le une alle altre era secondo schemi esagonali e ne aveva scritto a Keplero. Quest'ultimo si chiese se succedesse qualcosa di simile per i fiocchi di neve e se i loro sei lati fossero dovuti a una disposizione che fosse l'unità naturale minima per un liquido come l'acqua. Si trattava di un'intuizione notevole precorritrice della fisica atomica, che non sarebbe stata formalizzata per altri 300 anni. Di fatto, le molecole d'acqua, con i loro due atomi di idrogeno e uno d'ossigeno, tendono a legarsi insieme secondo schemi esagonali. Keplero e i suoi contemporanei non potevano sapere quanto ciò fosse importante. Fiocco di neve a colonna, cortesia Kenneth Liebrecht. Dato il legame idrogeno e dati i dettagli del modo in cui le molecole interagiscono le une con le altre, si ha una struttura cristallina relativamente aperta, spiega Nathelson. Oltre a contribuire alla formazione dei fiocchi di neve, questa struttura esagonale rende il ghiaccio meno denso dell'acqua allo stato liquido, cosa che ha effetti enormi sulla geochimica, sulla geofisica e sul clima. Secondo Nathelson, se il ghiaccio non galleggiasse, la vita sulla Terra non sarebbe possibile. Dopo il trattato di Keplero, l'osservazione dei fiocchi di neve rimase più un passatempo che oggetto di interesse scientifico. Negli anni 80 dell'Ottocento un fotografo statunitense di nome Wilson Bentley, originario di Jericho in Vermont, una località fredda dove cade neve di qualità, iniziò a creare le prime immagini di cristalli di neve usando lastre fotografiche e ne produsse più di 5.000 prima di morire alla fine di polmonite. Poi, negli anni 30 del Novecento, il ricercatore giapponese Ukihiro Nakaya avviò uno studio sistematico delle diverse tipologie dei cristalli di neve. Alla metà del secolo, Nakaya creava fiocchi di neve in laboratorio usando singoli peli di coniglio per sospendere cristalli di ghiaccio nell'aria refrigerata, dove potevano crescere fino a diventare fiocchi di neve veri e propri. Fece vari tentativi modificando i parametri di umidità e di temperatura per creare le due tipologie principali di cristalli e compilò così il suo catalogo fondamentale di forme possibili. Scoprì che le stelle tendono a formarsi a meno 2 gradi centigradi e meno 15 gradi centigradi, mentre le colonne si formano a meno 5 gradi centigradi e di nuovo a circa meno 30 gradi centigradi. In condizioni di bassa umidità le stelle formano pochi rami e somigliano a piastrine esagonali, quando invece l'umidità è alta sviluppano motivi più intricati e simili a merletti. Cristalli di neve Knight, Charles Knight, Nancy II Liebrecht. A seguito del lavoro pionieristico di Nakaya iniziò a essere intravisto anche il motivo alla base delle diverse forme di cristalli. Questi diventano stelle piatte e piastrine, invece di strutture tridimensionali, quando i loro orli crescono rapidamente verso l'esterno, mentre le facce crescono lentamente in altezza, si sviluppano invece in colonne sottili quando le facce crescono in fretta e gli orli crescono lentamente. Però i processi atomici sottostanti che determinano se i cristalli avranno la forma di stelle o di colonne rimanevano opachi. Che cosa cambia con la temperatura? Si chiede Liebrecht. Sto cercando di mettere insieme tutti i pezzi. La ricetta dei fiocchi di neve Liebrecht e il piccolissimo manipolo di ricercatori che studiano questo problema stanno cercando di trovare la ricetta dei fiocchi di neve, per così dire, una serie di equazioni e parametri che si possano impostare in un supercomputer, il quale poi rigurgiterebbe la splendida varietà di fiocchi di neve che effettivamente vediamo. Liebrecht iniziò a dedicarsi a questa ricerca 20 anni fa, dopo aver sentito parlare di un fiocco di neve con una forma diversa dal solito, la colonna con due tappi, che somiglia a un rocchetto di filo vuoto oppure a due ruote collegate da un asse. Il ricercatore, che era nato in Nord Dakota, ne rimase colpito e si chiese, com'è possibile che non ne ho mai visto uno così? Affascinato dalle forme sempre diverse della neve, si mise a studiarne la natura per un libro di divulgazione scientifica che avrebbe pubblicato in seguito, e si mise anche a scattarne fotografie. Ben presto iniziò a armeggiare con strumenti per creare fiocchi di neve in laboratorio. Il suo nuovo modello è il risultato di osservazioni fatte nel corso di decenni che, afferma, hanno iniziato di recente a saldarsi insieme in una forma comune. La scoperta chiave è stata un'idea chiamata di fusione molecolare alimentata dall'energia di superficie, che descrive il modo in cui la crescita di un cristallo di neve dipende dalle condizioni iniziali e dal comportamento delle molecole che lo compongono. La prima simulazione al computer dei fiocchi di neve immaginiamo alcune molecole d'acqua disposte in formazione libera nel momento in cui il vapore acqueo inizia a ghiacciare. Se potessimo guardare questo processo da un minuscolo osservatorio, vedremmo che nel congelarsi le molecole d'acqua iniziano a formare un reticolo rigido in cui ciascun atomo di ossigeno è circondato da 4 atomi di idrogeno. Questi cristalli crescono incorporando nel proprio schema altre molecole d'acqua provenienti dall'aria circostante e possono svilupparsi principalmente in due direzioni, verso l'alto o verso l'esterno. Un cristallo sottile e piatto, che sia una piastrina o una stellina, si forma quando gli orli catturano materiale più rapidamente rispetto alle due facce del cristallo. In questo caso il cristallo che sta fiorendo si espande verso l'esterno. Invece, se le facce crescono più rapidamente degli orli, il cristallo cresce in altezza formando un ago, una colonna vuota o una bacchetta. Secondo il modello di Liebrecht, il vapore acqueo si appoggia prima sugli angoli del cristallo e poi si diffonde lungo la superficie, cioè lungo l'orlo oppure lungo la faccia, facendo crescere il cristallo rispettivamente verso l'esterno oppure verso l'alto. Quale dei due processi abbia il sopravvento nell'interazione di diverse instabilità e diversi effetti di superficie dipende soprattutto dalla temperatura. Tutto questo avviene solo nel ghiaccio, un minerale insolito a causa di un fenomeno chiamato prefusione. Dato che il ghiaccio formato dall'acqua di solito si trova vicino al punto di fusione, i primissimi strati sono simili a un liquido e disordinati. La prefusione avviene in modo diverso sulle facce e sugli orli in funzione della temperatura, anche se non conosciamo ancora completamente i dettagli del processo. Questa è la parte del modello dove invento le cose di sana pianta, afferma Liebrecht, che comunque sostiene che il quadro fisico generale sembra plausibile. Il nuovo modello è semiempirico, parzialmente votato a corrispondere alle osservazioni invece di spiegare lo sviluppo dei fiocchi di neve partendo dai soli principi fondamentali. Le instabilità e le interazioni tra innumerevoli molecole sono troppo complesse da dipanare completamente, però il ricercatore spera che le sue idee vadano a formare le basi di un modello completo delle dinamiche di sviluppo del ghiaccio, che potrà essere precisato meglio da misurazioni ed esperimenti più dettagliati. Anche se il ghiaccio è particolarmente strano, sorgono domande simili anche più in generale nella fisica della materia condensata. Molecole di medicinali, chip, semiconduttori per computer, celle solari e innumerevoli altre applicazioni si basano su cristalli di alta qualità, perciò interi gruppi di ricerca si concentrano sulle basi della crescita dei cristalli. Mianesh Singh fa parte di uno di questi gruppi all'Università dell'Illinois a Chicago. In un articolo recente Singh e un suo coautore hanno identificato un nuovo meccanismo che potrebbe essere alla base dello sviluppo di cristalli nei solventi, un meccanismo diverso dalla cristallizzazione legata al cambiamento di fase studiato da Liebrecht nella neve e nel ghiaccio. Nella cristallizzazione dei solventi i materiali solidi sono dissolti in una soluzione con l'acqua o un altro liquido. Modificando la temperatura e aggiungendo altri solventi, i produttori possono cristallizzare nuove molecole di medicinali, produrre nuovi cristalli per le celle solari, eccetera. Una nuova forma di ghiaccio con il grafene. Tutte le applicazioni dello sviluppo di cristalli sono trattate in modo empirico, afferma Singh. Si parte da alcuni dati empirici e usando quelle informazioni si cerca di spiegare come si dovrebbe sviluppare un cristallo. Però, aggiunge, non è chiaro come una molecola nella soluzione si integri in un cristallo. Che cos'è che porta di fatto la molecola a comportarsi così? Perché è portata a formare un cristallo? Quando iniziamo a rifletterci sorgono tante domande per le quali non abbiamo una risposta. Liebrecht è convinto che nei prossimi anni esperimenti migliori e simulazioni computerizzate più complesse risponderanno a molte domande sulla crescita dei cristalli. Un giorno sarà possibile creare un modello molecolare completo fino al livello atomico e vedere questi fenomeni in atto fino al livello della meccanica quantistica, afferma. Mentre cerca di svelarne la fisica, continua a divertirsi a fotografare i cristalli di neve e a viaggiare per farlo. Negli ultimi tempi però è rimasto nel sud assolato della California, dove nel suo laboratorio ha messo in piedi un sofisticato sistema per creare fiocchi di neve. Oggi ha 61 anni e si avvicina alla pensione, e ciò significa, come ha affermato, che mi tolgo di dosso le catene degli altri lavori. D'ora in poi occuperò solo del ghiaccio.